Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Come cristiano vorrei dire a questo punto sì. Nella storia anche il nome della fede cristiana si è fatto ricorso alla violenza. Lo riconosciamo pieni di vergogna. Ma è assolutamente chiaro che questo è stato un utilizzo abusivo della fede cristiana, in evidente contrasto con la sua vera natura. Il Dio in che noi cristiani crediamo, è il creatore padre di tutti gli uomini, a partire dal quale tutte le persone sono tra loro fratelli e sorelle e costituiscono un'unica famiglia. Il suo nome è Dio dell'amore e della pace. È compito di tutti coloro che portano una qualche responsabilità per la fede cristiana purificare continuamente la religione dei cristiani a partire dal suo centro interiore, affinché, nonostante la debolezza dell'uomo, sia veramente strumento della pace di Dio nel mondo.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Purificare la religione, purificare noi stessi, ritrovare il nostro ruolo di costruttori di pace. Pagine, fogli, parole, la Radio Vaticana in diretta. Questo è il promemoria del Santo Padre ieri da Assisi, dall'incontro di riflessione, dialogo e preghiera per la pace. E allora è proprio purificare la parola che ci guida oggi. Chiaro dunque il riferimento da Assisi di Benedetto XVI ieri al ruolo travisato della religione, inclusa quella cristiana nei secoli passati, quando venne usata abusivamente per veicolare e per giustificare violenza. Da questo equivoco di fondo, ci ha ricordato in sostanza Benedetto XVI, tutte le religioni vanno purificate. Purificare dunque è un verbo che nell'origine del significato rimanda al fuoco. In questo ha un'origine, un'evoluzione, la parola molto interessante. Letteralmente sarebbe fare puro, purificare, no? Rendere puro. Ma puro appunto viene dal greco pur, fuoco. Ed è il fuoco infatti il grande purificatore, no? Il vento che rischiara. Il grande purificatore è in effetti lo spirito, che non a caso si presenta nella storia dell'uomo in forma di lingue di fuoco, no? Sugli apostoli riuniti nel cenacolo. Col fuoco infatti si brucia qualsiasi impurità, si ritorna un po' alle origini. Bruciare gli indizi di un delitto, per esempio dei documenti compromettenti, è un gesto che vorrebbe ripristinare l'innocenza originaria. Appunto, se un documento è sgradevole o compromettente, lo si brucia cercando di cancellare le tracce del male. Eppure non c'è immagine più lontana dal fuoco, benché purificatore, di un bicchiere di acqua pura, pura e limpida. Acqua e fuoco non sono poi così lontani.
Ogni notte ritornar per cercarla in qualche bar, domandare ciao che fai e poi uscire insieme a lei. ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere, nei tuoi occhi innocenti posso ancora ritrovare il profumo di un amore puro, puro come il tuo amore.
105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Oggi divaghiamo su purificare. Purificare continuamente la religione dei cristiani a partire dal suo centro interiore, purificarla da ogni strumentalizzazione in nome della violenza affinché sia veramente strumento della pace di Dio nel mondo. Così il Santo Padre ieri ad Assisi nel corso della giornata di riflessione, dialogo e preghiera per la pace. Avvenire di oggi insiste per esempio sul cielo purificato dalle nubi. Suonano a distesa le campane delle chiese della città umbra all'arrivo del treno con a bordo Benedetto XVI e gli altri leader religiosi provenienti da tutto il mondo. E anche il cielo accantona le nuvole. Scrive Marina Corradi: un segreto calendario pare regolare le visite dei pontefici qui ad Assisi. Papa Giovanni XXIII venne il 4 ottobre del 62, una settimana prima dell'apertura del concilio. Giovanni Paolo II nell'imminenza che forse profeticamente avvertiva della caduta del muro. Così che sotto a questo bel cielo umbro che ora si è aperto al sole ti domandi quali altri muri incombono su di noi e speri che in quelle due ore di solitudine nelle celle del convento di Santa Maria degli Angeli i pellegrini abbiano pregato tanto, ciascuno il suo Dio, ma in un profondo slancio del cuore, e scuoteranno il capo, lo sappiamo, quelli che in simili gesti vedono pericolosi sincretismi o slabrature di una fede pura. Come purificare le cinque terre, per esempio, le cinque terre dall'ondata di fango, dagli effetti dell'alluvione che ha drammaticamente colpito tutto il nord Italia, ma soprattutto dall'incuria, dalle irresponsabilità, dalla follia della smania di Guadagno che ha ricoperto di cemento certe zone. Amare le cinque terre, vi leggo dalla Repubblica di oggi, e frequentarle significa anche prendere atto per contrasto della catastrofe che la più spietata alluvione di tutti i tempi, quella di cemento, ha prodotto a est e ovest, oltre la Spezia, verso Genova. E poiché al cemento che si imputa di avere trasformato ogni vallone, ogni lungo fiume ligure in un cannone d'acqua e fango puntato contro le città e le case, ci si domanda come sia stato possibile che l'alluvione abbia colpito così duramente proprio il lembo di Liguria meno cientificato e più integro. E ancora sulla scia della parola purificare, purificare la politica dagli scandali, le proteste di piazza, le sane proteste di piazza da intenti facinorosi, da pretesti di violenza gratuita. Purificare le intenzioni, anche là dove il fuoco che brucia non è fuoco purificatore, ma fuoco di armi da fuoco. Dall'Osservatore Romano in data odierna, lo spirito di Assisi soffia anche in Siria. La comunità monastica di Deir Mar Musa al-Habashi, situata nel deserto, propone a cristiani e musulmani la due giorni pellegrini della verità, pellegrini della pace. Da tanti altri paesi, alle prese con gravi conflitti, sono giunti messaggi che invitano a non rassegnarsi alla guerra e a considerare la costruzione della pace come il dovere più urgente.
Cercando le parole si trovano i pensieri.
Cercando le parole si trovano i pensieri.
Cercando le parole
si trovano i pensieri.
Joseph Joubert.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Non dimenticar le mie parole. Bimba, tu non sai cos'è l'amor. È una cosa bella più del sole. Più del sole d'accanor.
Pagine,
fogli,
pensieri,
parole.
105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Oggi divaghiamo sul verbo purificare. purificare la religione, anche la religione cristiana, dalla violenza, da abusi in nome di violenze ingiustificate e purificare i nostri cuori nella ricerca della pace. Questo è uno dei messaggi scaturiti ieri dalla città umbra, dall'incontro di riflessione, dialogo e preghiera per la pace e la giustizia nel mondo. Un incontro scaturito 25 anni fa dal cuore di Giovanni Paolo II, la cui memoria rivive in un monumento a lui dedicato vicino Roma. Ce ne parla Chiara Spoletini.
Lo scorso sabato 22 ottobre, presso il Santuario del Divino Amore a Roma, è stato inaugurato un monumento dedicato a Giovanni Paolo II, roccia di virtù, roccia della Chiesa. Come lo definì il Santo Padre Benedetto XVI durante la cerimonia della sua beatificazione. A parlarci di questo bellissimo lavoro è chi l'ha immaginato, il suo creatore, il pittore Luca Vernizzi, che ci ha raccontato come è nata la sua fatica.
Dunque, quest'opera è nata, intanto bisogna dire la verità, non è stata un'idea mia, ma è stata ideata da Sor Luigia del Santuario Divino Amore, che ha contattato il dottor Paglione per questo progetto. Si doveva fare un bozzetto su Giovanni Paolo II, che sarebbe poi stato tradotto in mosaico dai maestri ravennati del mosaico, che sono tra i più bravi del mondo. E così ho fatto l'opera, e è stata sottoposta ad esame sia di dotto, diciamo, che popolare, e io ho vinto il concorso e quindi l'opera è andata in questo senso. Ecco. Praticamente il mosaico è stato incassato in una grande pietra, in una roccia piuttosto irregolare, cioè non squadrata, non precisa. E una profondità di 7-8 centimetri, quasi se questo mosaico emergesse, venisse fuori dalla roccia. E poi mosaico perché così regge anche le intemperie all'esterno, insomma. Il problema era cercare di fare qualche cosa che non sembrasse ricavato da una foto, ma che avesse una sua verità, come appunto se l'avessi fatto dal vero il ritratto. E io ho preso un'immagine piuttosto grande, mi sono riferito a un ritratto fotografico molto grande, il viso molto grande del Papa, pensando poi anche alla distanza in cui doveva essere vista l'opera. E poi ho pensato, siccome tra le varie foto ce n'era una che mostrava il Papa appena sceso dall'elicottero alla sua prima visita al santuario nel maggio del 1979, con le braccia aperte e con un mazzetto di fiori bianchi in mano. Allora io ho pensato di unire due cose di questo primo piano del volto del Papa, con la mano in primo piano che regge questi fiori, quasi li offrisse e li porgesse allo spettatore che poteva essere davanti a lui. L'ho tenuta leggermente un po' più grande di quello che doveva essere la proporzione regolare, ma di pochissimo, ma quel tanto che bastava per dare il senso della vicinanza della mano all'osservatore, e poi anche per dargli un senso di forza e di robustezza che è quello che ha sempre contraddistinto questo Papa.
I suoi soggetti prediletti per diverso tempo sono stati i giovani colti nella loro quotidianità. È stato definito infatti il pittore dei giovani. Quindi dai ritratti dei giovani al ritratto del Papa dei giovani, come nasce la sua vocazione all'arte e come potrebbe definirla?
La mia vocazione all'arte, come dico sempre, ma è vero, è nasce nel ventre di mia madre, perché io sono figlio d'arte, nel senso che mio padre era stato un pittore molto 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 nominato, quotato, faceva parte del gruppo dei Caristi, con Lillone, Del Bono, Lindbergo, e mia madre era pittrice, mio nonno era architetto, l'altro nonno era decoratore, quindi proprio, diciamo, un vizio di famiglia, no? Ho esordito come scrittore, ecco. Poi dopo ha prevalso questa necessità che avevo di dipingere, e nel 1968, 27 anni, ho fatto la mia prima mostra in via Brera.
E che cosa ha significato per lei regalare al Divino Amore e al mondo poi questo lavoro?
Ma è come una specie di quasi di testimonianza di quello che è in fondo il senso del ritratto. Non è il ritratto, è la possibilità di colloquiare con un'altra persona, che poi il ritratto può essere il ritratto non solo di un essere umano, ma può essere anche il ritratto di qualsiasi cosa, che ogni cosa ha una sua individualità, un suo mistero. Il ritratto per me è una domanda sul mistero dell'esistere. In modo specifico questo ritratto era proprio unire, nello sguardo di Papa Giovanni Paolo II, questa severità, direi, che lui aveva, unita a un'estrema dolcezza.
Io ringrazio Luca Vernizzi, autore del ritratto per Beato Giovanni Paolo II, dal 22 ottobre presso il Santuario del Divino Amore in Roma.
Fogli d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Fogli. Oggi divaghiamo su purificare, un verbo vagamente obsoleto, se vogliamo, nella lingua italiana, no? Che fa riferimento a valori poco popolari, quali l'onestà, la pulizia interiore, la verginità. Si preferiscono verbi decisamente più tecnici, sterilizzare, più neutrali, disinfettare, depurare, o peggio, epurare, che sarebbe obsoleto anch'esso, ma che invece si usa ancora. Purificare ci accompagna subito in un ambito sacrale, religioso, attinente alle intenzioni. E allora ecco in questa chiave due volumetti della Libreria Editrice Vaticana utili alla comprensione della giornata di ieri di Assisi e in generale allo sforzo del dialogo interreligioso per la pace. Ci aiutano anche in quello sgombramento di campo necessario proprio perché il dialogo interreligioso sia fruttuoso, non sia tentato, come si leggeva su Avvenire, dal sincretismo. Di Angelo Amato, Dialogo interreligioso, significato e valore, è un volumetto di poche pagine, ripeto, Libreria Editrice Vaticana, così come il secondo, Benedetto XVI, Pensieri sul dialogo interreligioso, è una antologica, una selezione di testi a cura di Lucio Coco, da varie occasioni in cui si approfondisce quale può e deve essere il senso di un sano incontro tra rappresentanti di fedi diverse. Ma oggi vorrei segnalarvi un libro di cui abbiamo accennato nei giorni scorsi, è stato presentato a Roma appunto nei giorni scorsi, ma che è arrivato oggi da noi in redazione, Il cortile dei gentili, credenti e non credenti di fronte al mondo di oggi. È un libro edito da Donzelli di autori vari e sostanzialmente è una iniziativa promossa dal Pontificio Consiglio della Cultura. Il presidente, il cardinale Gianfranco Ravasi, in risposta all'invito di Benedetto XVI ad aprire la Chiesa a coloro che non vogliono vedere se stessi né come oggetto di missione né rinunciare alla loro libertà di pensiero, il cortile dei gentili rimanda a quello spazio dell'antico tempio di Gerusalemme cui potevano accedere appunto anche i non ebrei, i gentili, indipendentemente dalla loro cultura, dalla loro lingua, dalla loro religione, uno spazio ideale di incontro nelle molteplicità di pensiero, dunque che, se vogliamo, riprende proprio questo spirito di Assisi. Da questo libro vorrei rubare, per così trasmettervene un po' l'atmosfera, una breve frase dal contributo del cardinale Ravasi. L'incontro tra credenti e non credenti avviene quando si lasciano alle spalle apologetiche feroci e dissacrazioni devastanti e si toglie via la coltre grigia della superficialità e dell'indifferenza che seppellisce l'anelito profondo alla ricerca e si rivelano invece le ragioni profonde della speranza del credente e dell'attesa dell'agnostico, quindi in un certo senso quando ci si purifica appunto da pregiudizi reciproci. Allora, di autori vari, su promozione del Pontificio Consiglio per la Cultura, Il cortile dei gentili, credenti e non credenti di fronte al mondo di oggi, e in libreria per Donzelli. Purificare Roma dai luoghi comuni sul suo conto, ce ne sono tanti, per esempio questo spirito un po' cialtrone, infingardo, furbastro dei romani. Contribuisce uno spettacolo, un bello spettacolo in scena in questi giorni alla Sala Umberto, ancora per pochi giorni in realtà. Il servizio di Alessandra Petitta.
In scena.
Spettacoli, teatri, grandi schermi, studi televisivi.
Grandi schermi,
microfoni.
Studi televisivi.
Microfoni. La Sala Umberto festeggia il suo primo secolo di vita rendendo omaggio a tutti i comici che hanno popolato la sua storia e lo hanno reso uno dei teatri più amati di Roma. Per questo compleanno il teatro si regala una mostra, un libro e uno spettacolo dal titolo Passeggiate romane, 100 anni di varietà da Petrolini a Montesano. E per parlarcene con noi in collegamento telefonico proprio Enrico Montesano, autore e regista dello spettacolo. Ben trovato.
Ben trovata a lei, buongiorno, eccoci qua.
Buongiorno, dunque fino al 30 ottobre lei sarà in scena alla Sala Umberto in questo teatro inaugurato proprio nel 1912 da Ettore Petrolini.
Sì.
Una sala da concerto trasformata poi in un vero e proprio tempio del varietà e qui hanno veramente trionfato tutti i grandi della comicità popolare.
Io insomma sono contento, spero di essere all'altezza di questi grandi, infatti mi dicevano ma come tu... sei passato da un teatro grande come il Sistina al teatro, a un teatro piccolo come la Sala Umberto. Io allora ho fatto una battuta, gli ho detto beh, meglio un grande attore in un piccolo teatro che un piccolo attore in un grande teatro. Mi sono dato un po' un tono. Insomma, però questo spettacolo in effetti mi ha lusingato molto perché Longobardi, che è il direttore artistico di questo teatro, il proprietario di questo teatro, mi ha detto ma tu come Petrolini hai fatto dei personaggi che sono rimasti nel cuore della gente. E questo accostamento mi ha gratificato, mi ha lusingato e allora ho accettato. Queste passeggiate romane sono delle mie passeggiate dove io racconto Roma dal mio punto di vista ovviamente, con gli incontri che ho fatto io, e si intrecciano i miei personaggi con i personaggi storici che sono passati lì alla Sala Umberto.
Infatti lei in scena ripropone macchiette, parodie, sketch, anche canzoni di alcuni dei grandi comici che si sono succeduti alla Sala Umberto, penso ad Aldo Fabrizi, a Renato Raschel, Walter Chiari, Macario, Totò. Come ha scelto questi pezzi? Sono testi a cui è più affezionato o si è lasciato trasportare dal successo popolare?
No, io ho cercato di seguire una linea, intanto la linea del cuore affettiva, no? Come non fare un richiamo a Gastone di Petrolini, però è un Petrolini che parla della Roma di oggi, come la romantica donna inglese, parla della Roma di oggi, trafficata, caotica, che rimane imbottigliata 3 giorni in un ingorgo mastodontico. Parlo, racconto, per esempio faccio il Torquato il pensionato che parla della Roma di oggi, va a prendere la pensione e gliela scippano. Poi ripropongo per esempio una cosa dei fratelli De Regge che sono stati lì, che sono grandi comici e perché sono e vengono presentati da 2 personaggi miei che io facevo alla radio, Dudu e Cocò che facevo a Gran Varietà, i soprannobili o i blasuonati come venivano definiti. E quindi presentano poi una coppia storica come Fratelli De Regge. Ma nelle mie passeggiate romane io ho scoperto delle coincidenze interessanti, andandoci a pensare, a riflettere, perché poi questo testo me lo sono scritto da me e me lo sono messo su da solo. Insomma, ci sono dei giovani attori che mi aiutano, molto bravi, molto simpatici. Io per esempio ho scoperto che andavo a scuola... alle scuole medie nella sezione distaccata del liceo Visconti che era in via degli Astalli a Palazzo Altieri dove abitava Anna Magnani. Io l'ho vista Anna Magnani qualche volta, quindi la ricordo, insieme a lei ricordo Gabriella Ferri con la quale ho lavorato e poi gli miei incontri così in via Margutta dove sono stato per parecchi anni. Insomma, tanti ricordi, anche da quando con la nonna andavo alla chiesa di Madonna dei Monti o al mercato di Via Baccina, dove ha abitato Ettore Petrolini. Vede quindi quante coincidenze, no?
Assolutamente. Prima di chiudere, una domanda difficile. La più bella battuta degli ultimi 100 anni e si può anche autocitare.
Ma lei mi fa una domanda difficile, da 1 trilione di euro, perché la più bella battuta, guardi, è soggettivo,
Sì.
È soggettivo perché le battute belle ce ne sono tante, al punto tale che ogni volta che qualcuno decide di raccogliere le più belle battute e pubblicarle in un libro, quello è un libro che ha successo. Quindi io adesso non le saprei dire, onestamente è una domanda difficile, tante sono le battute molto belle. ce ne sono tante, da quella di Groucho Marx che dice che la televisione aiuta la letteratura, dice, perché come accendo la televisione mi viene voglia di andare nell'altra stanza a leggere un libro, no? Ma ce ne sono tante, tante. La domanda è molto impegnativa.
Lo so. Lo spettacolo è tutto romano, a partire dal fatto che recita soprattutto in romanesco. Sono previste serate fuori dalle mura della città di Roma?
Allora, io recito parte in romano e parte in italiano, anche perché questo è un omaggio a Roma. Questo non si è mai detto, cioè... Questo soprattutto è un atto d'amore verso la nostra città. La cosa che mi dicono gli spettatori uscendo, quando vengono a trovarmi in camerino, dice: ma lei, che bello, ma ha acceso una curiosità di vedere la Roma nascosta, di visitare la città, di conoscerla, di amarla. Ecco, Roma amata più che usata. E quindi mi fa piacere questo. Quindi io lo recito in romano perché è rivolto proprio... Perché non in questa occasione? Se non in questa occasione, quando? Parlare un po' la nostra lingua romana, il nostro dialetto romano. Lo facciamo solo a Roma, però. Sì, solo a Roma.
Va bene, io la ringrazio moltissimo per questa chiacchierata e per averci raccontato il suo spettacolo Passeggiate Romane, 100 anni di varietà da Petrolini a Montesano, un omaggio ai 100 anni della Sala Umberto, ma un omaggio alla città di Roma. In scena fino al 30 ottobre, per ulteriori informazioni c'è un sito internet www.salaumberto.com. Grazie ancora, veramente.
Grazie a lei, buona giornata.
Cari amici, ci salutiamo qui da Assisi. Ieri, dall'incontro interreligioso di meditazione, dialogo e preghiera per la pace, il Santo Padre ci ha ricordato che anche la religione cristiana va continuamente purificata per poter divenire reale strumento di pace nel mondo. Vi saluto oggi con un passo dal Vangelo di Luca, che riporta un discorso di Gesù. Voi farisei pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma il vostro interno è pieno di avidità e di cattiveria. Stolti, colui che ha fatto l'esterno non ha forse fatto anche l'interno? Date piuttosto in elemosina quello che c'è dentro, ed ecco, per voi tutto sia puro. Buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.
Mai una parola
di conforto,
di incoraggiamento,
di critica
o solo di saluto.
Pagine,
fogli,
parole,
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 parole.
What a difference a day made. 24 little hours. But the sun and the flowers where there used to be rain.
Pagine,
pagine,
fogli,
fogli,
parole,
parole.